Siamo a parlare, come dicevo, di questo interessante saggio Voltaire contro Shakespeare. Lo facciamo con la docente della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, ora in pensione, Mara Fazio. Buonasera, benvenuta a Diderot.
Buonasera a voi.
Allora, Voltaire contro Shakespeare è il titolo di questo saggio che lei ha scritto. La contrapposizione da cui parte è quella tra due culture, quindi due lingue, quella francese e quella inglese, che comincia già nel XVIII secolo e di cui ancora oggi viviamo in un certo senso l'eredità. La storia di due grandi del teatro, appunto Voltaire e Shakespeare, fa da, come dire, da spiegazione generale. I due incarnano idealmente la contrapposizione tra cultura aristocratica da un lato, cultura borghese, i salotti volteriani, civiltà classica, e poi dall'altra parte una lingua più schietta, l'ideale della libera, geniale creatività, incarnata idealmente da Shakespeare. Allora, Mara Fazio, partiamo dal titolo. Voltaire contro Shakespeare. Voltaire, grande intellettuale francese, scopre per la prima volta i teatri di Londra e Shakespeare, quindi tra il 1724 e il 28. Ne rimane folgorato, è un grande ammiratore inizialmente, poi qualcosa cambia.
Sì, allora, intanto va detto per capire l'intensità dello scontro che Voltaire, che come tutti sanno è stato un grande filosofo, storico, poeta, romanziere, saggista, però la sua prima caratteristica, la sua massima ambizione era invece quella di essere un autore di tragedie, anche se la sua caratteristica principale era l'ironia. Questo è un paradosso che lo rende però simpatico. Lui voleva quindi essere il primo tragico europeo, e per lui essere il primo tragico europeo significava delle tragedie regolari, in cinque atti, in versi alessandrini, ma le tragedie francesi, a differenza del teatro di Shakespeare, che era morto 100 anni prima di quando Voltaire rappresenta la sua prima tragedia, Edipe, il teatro francese era un teatro da ascoltare più che da vedere. E perché nel teatro francese, diciamo classico del Seicento, come nel teatro greco, l'azione veniva non agita ma raccontata. Quando invece lui va a Londra e vede che nel teatro inglese tutto succede sul palcoscenico, rimane molto colpito e quindi cerca, scrive anche in un primo tempo delle tragedie in cui cerca di, diciamo, di imitare questo aspetto, di incrementare l'azione senza però venir meno ai principi del classicismo francese. Diciamo che questo va avanti per un po' di tempo, pubblica anche le sue lettere dall'Inghilterra, un saggio, un breve intervento anche su Shakespeare, in cui con riserve lo fa conoscere, come dire, al mondo europeo, dicendo il concetto era che diciamo, Shakespeare è un barbaro, però in questo barbaro c'erano poi degli elementi stellari, degli elementi
Delle cose
meravigliosi
che si potevano importare
che
anche nel
potevano.
teatro classico. Ma allora, Mara Fazio, lei dicevo fa, come dire, una delle tesi di questo saggio è che in quest'epoca, nello specifico, più che altrove, cominci questa sorta di braccio di ferro tra due lingue, che poi in realtà è un braccio di ferro tra culture. In quale misura l'importanza di Shakespeare e il riconoscere questa importanza da parte di Voltaire costituisce una pietra miliare significativa nel progressivo passaggio che durerà secoli del mondo culturale all'inglese.
Allora, dunque, intanto c'è da dire che nel Cinquecento la lingua europea era stato l'italiano, nel Seicento il francese, e nel Settecento, in cui si appunto svolge questa vicenda che io racconto, c'è un elemento importante che è la guerra dei 7 anni, dal 1700 57, adesso non ricordo esattamente, fino al 1763 e più o meno, insomma intorno al 1760. In questa guerra dei sette anni, diciamo, è una guerra importante perché partecipano diversi paesi europei, e è una guerra che Churchill ha definito la prima guerra mondiale. Si vedono scontrarsi l'Inghilterra e la Francia, vince, è una guerra giocata nelle colonie, nei mari, quindi le colonie che prima, diciamo, erano per lo più colonie francesi, con la guerra dei sette anni diventano per lo più inglesi. Da allora comincia la grande Inghilterra che domina e che diffonde la sua lingua e che noi conosciamo.
Ecco, questo è un elemento...
E questo sì. Coincide.
Sì, sì, sì.
Questo coincide con, in qualche modo, quando gli inglesi si rafforzano anche molto, no? di queste vittorie, e le prime edizioni shakespeariane con la difesa di Shakespeare sono l'edizione appunto di Samuel Johnson è di questi anni, quindi Voltaire mette in connessione due aspetti. A un certo punto dice: mi hanno preso Pondicherry, che era la più importante colonia in India, francese in India, dicendo mi possono prendere anche, come dire, il primato teatrale, non mi possono prendere anche Racine. È lui che mette le due cose sullo stesso piano.
Beh, però non sembra che sbagli, perché effettivamente è interessante questo parallelo tra la vittoria per dominazione bellica sugli altri paesi e la conseguente, che arriva magari dopo, ci mette anche del tempo, vittoria per dominazione linguistica e culturale. Insomma,
se pensiamo anche alla seconda guerra mondiale,
lui lo capisce prima degli altri.
Lo capisce prima degli altri, è per quello che si accanisce così tanto. Cioè, io sono sicura, diciamo, che lui aveva avuto, come dire, un presentimento di quello che è successo. Voltaire non rappresenta più nessuno, e Shakespeare continua da allora a essere l'autore più rappresentato in tutto il mondo. In tutti i modi, perché voglio dire anche nel nostro cinema, cioè è proprio una svolta epocale.
È una svolta, però, prego.
No, dicevo, lui se lo avverte questa svolta epocale, in qualche modo prima degli altri, no?
Sì, professoressa, è una svolta interessante. Io sono sicuro che sia parimenti interessante anche il modo in cui lei declina l'intera ricerca nel volume Voltaire contro Shakespeare, perché comunque è qualcosa sulla quale è sempre affascinante interrogarsi. Io ricordo il celeberrimo La svastica sul sole di Philip Dick, che proponeva in campo fantascientifico un'ipotesi in cui i nazisti, i fascisti avessero vinto la guerra e banalmente negli Stati Uniti si parlava giapponese, tedesco e italiano, e anziché essere noi che ascoltavamo il rock, erano loro che sentivano le mazurche e le marcette alla Marlene Dietrich. E quindi, insomma, il ruolo della guerra nell'essere anche portatore di onde culturali che poi superano, travalicano i confini bellici e diventano fenomeni culturali a lungo termine, come il fatto che l'inglese oggi sia la lingua del mondo, merita di essere raccontato, così come merita di essere scoperto nelle sue radici nel Settecento, addirittura in Voltaire contro Shakespeare. Mara Fazio, grazie per avercene parlato e buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, che vivete tra tante lingue.
È vero, ci interessa particolarmente la questione. Sì. Grazie mille.
Sì. Arrivederci, buonasera.